Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3. Benvenute e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic in un primaverile 31 marzo 2025. Io vi ricordo come al solito i contatti per la trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per spunti, suggerimenti, commenti e consigli, mentre per dialogare con me durante questa diretta potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure il 331 6214 013 per SMS, WhatsApp e messaggi su Telegram. Allora, oggi è la giornata mondiale del backup, però io ignorerò quasi completamente la cosa, perché ormai è un tema che interessa più le aziende, le organizzazioni, gli enti pubblici, piuttosto che i singoli utenti, visto e considerato che quasi tutti, penso, utilizzino sistemi in cloud come i vari Google Drive, Dropbox, iCloud, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno però utilizzasse dei sistemi di backup old style o alternativi e ha voglia di spiegarmi il perché, può scrivermi via email a doppioclic@radiopopolare.it e così raccolgo magari qualche curiosità in merito. Dicevo, non parliamo di backup, invece oggi sarà una puntata un po' complottista, un po' autoreferenziale, e capirete perché la definisco un po' complottista e autoreferenziale più avanti, e anche monotematica, perché andiamo a parlare del Signal Gate o Chat Gate, come lo si vuol chiamare, per esplorare una possibile spiegazione di quello che è successo. Allora, dicevo autoreferenziale perché l'idea di affrontare questo tema mi è venuta da un articolo che ho scritto settimana scorsa, ma più che altro perché ci sono un po' di cose che non tornano in questa vicenda e non riuscivo tanto a metterle in fila. Perché? Allora, la vicenda è abbastanza conosciuta, in pratica il direttore dell'Atlantic, Jeffrey Goldberg, si è ritrovato in una chat con 18 persone su Signal, in cui c'erano un bel po' di persone. C'era il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, c'era il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, ma anche il direttore della CIA John Ratcliffe, la direttrice dell'intelligence nazionale, un mucchio di gente. E in quella chat si parlava allegramente dell'attacco in Yemen al gruppo degli Houthi, tutto questo un paio d'ore prima che l'attacco avvenisse davvero. Allora, grande scandalo naturalmente, che si è sviluppato su due filoni. Il primo filone è quello, e qui c'è poco da discutere, sul fatto che qualcuno abbia infilato Goldberg, il direttore dell'Atlantic, in una chat che doveva essere invece riservata soltanto a persone che fanno parte del gabinetto della Casa Bianca. L'altra invece, su cui si è scatenata l'opinione pubblica, è il fatto che una chat del genere si tenesse su una piattaforma commerciale come Signal, che è vero, è considerata la piattaforma più sicura a livello commerciale, ripeto, per comunicare con crittografia end-to-end, ma è pur sempre una piattaforma commerciale. Come mai non hanno utilizzato i sistemi che ha in dotazione la Casa Bianca? Ecco, è questo il dubbio che mi ha assillato per un bel po' di ore, e una possibile spiegazione forse potrebbe esserci. Allora, partiamo da un presupposto, cioè quello che 18 persone dei vertici della Casa Bianca non possono aver partecipato a una chat su Signal senza che nessuno abbia sollevato il problema. Ma ragazzi, che diavolo stiamo facendo? E quindi ho provato a capire che cosa potesse essere accaduto. Partiamo da una cosa: chi gestisce i servizi di comunicazione di queste persone normalmente si chiama White House Communications Agency, ed è un'agenzia militare. Il sito addirittura non ha il suffisso .gov, government, come succede di solito quando si va a vedere un sito pubblico negli Stati Uniti, ma addirittura il suffisso MIL, che sta per militare. E è abbastanza, come potrete immaginare, avara di informazioni specifiche. Quindi non possiamo sapere quali siano gli strumenti di comunicazione che usano normalmente tutte queste persone. Però se andiamo a vedere le informazioni che si trovano su Wikipedia, troviamo una frase che mi ha colpito, che dice: l'organizzazione è stata creata per fornire sicurezza nelle comunicazioni normali, segrete e di emergenza per il presidente. Insomma, ci sono vari livelli di comunicazione. Evidentemente quelle segrete sono quelle in situazioni di grandi crisi, quelle di emergenza a maggior ragione, e poi ci sono quelle normali. Allora, primo elemento, la conversazione di cui abbiamo letto tutti i messaggi, perché poi il direttore dell'Atlantic ha pubblicato gli screenshots, risultava probabilmente fra quelle normali, nel senso che si trattava di una discussione che non prendeva decisioni operative, si stava discutendo bene o male su che posizione politica di comunicazione ci si dovesse orientare per tutta questa questione, perché infatti c'era anche una frase del tipo: gli UTI non li conoscono nessuno, non li conosce nessuno, è meglio se parliamo di Iran. Allora, possiamo partire dal presupposto quindi che fosse una conversazione di tipo normale. E il dubbio a questo punto è che tipo di infrastrutture utilizzano le comunicazioni normali fra i vertici della Casa Bianca. Utilizzeranno sicuramente degli strumenti di crittografia, utilizzeranno sicuramente dei sistemi di offuscamento, ma da dove passano? E questa domanda è fondamentale, perché quello che sta succedendo in questo periodo negli Stati Uniti è un po' particolare e nessuno se lo sta filando più di tanto. Allora, vediamo, gli ascoltatori e le ascoltatrici più affezionati di Doppio Click forse si ricorderanno della vicenda dell'attacco di Salt Typhoon. Che cos'è? La notizia è dello scorso ottobre, noi ne abbiamo parlato più o meno a novembre, credo, quando è arrivata ai media. Si tratta di un clamoroso attacco da parte di hacker cinesi che sono riusciti a compromettere 9 società di telecomunicazioni negli Stati Uniti. Io avevo fatto i conti quando è venuta fuori la notizia, sono andato a guardarmi i dati di mercato delle compagnie telefoniche, stavamo parlando più o meno del 99,7% del mercato, cioè sono le compagnie telefoniche che gestiscono il 99,7% delle comunicazioni mobili negli Stati Uniti, quindi sui cellulari. Tutta quella vicenda ha sollevato un polverone, ma è un polverone che non si è ancora depositato per niente, Perché? Beh, perché nonostante sia stato scoperto che gli hacker cinesi erano all'interno dei sistemi di telecomunicazione, nessuno è ancora sicuro di aver eliminato tutte le backdoor che il gruppo Salt Typhoon ha inserito all'interno delle varie telco. Allora, che cosa hanno fatto e cosa potrebbero fare gli hacker cinesi all'interno di queste società? Beh, sicuramente potevano leggersi tutti gli SMS inviati e ricevuti all'interno delle reti negli Stati Uniti, naturalmente quelli non crittografati. Naturalmente potevano anche avere le informazioni riguardo tutte le telefonate che avvenivano e addirittura potevano anche intercettarle. Perché? Perché il sistema delle intercettazioni da parte di FBI, NSA, CIA, polizia, magistratura, tutto quello che volete, è gestito direttamente dalle società di telecomunicazioni negli Stati Uniti, ognuna delle quali mette a disposizione in pratica un sistema che poi permette alle varie agenzie e forze di polizia di accedere. Quindi gli hacker cinesi, quando sono entrati in quei sistemi, hanno visto intanto chi stava spiando la polizia, ma secondo, potevano anche utilizzare quei sistemi. E infatti sembra, da quello che è stato riferito dall'FBI stessa, che abbiano provato, ricordiamo era novembre dell'anno scorso, quindi in piene elezioni presidenziali, abbiano provato a intercettare il telefono di J.D. Vance, di Kamala Harris e anche dello stesso Donald Trump. C'è un altro tema però, che è quello dei cosiddetti metadati, e qua sui metadati dobbiamo farci un capitoletto a parte. Allora, che cosa sono i metadati? Sono una serie di informazioni necessarie per scambiare, o meglio, avviare le chiamate e scambiare gli SMS sulla rete cellulare. E perché sono importanti? Beh, noi l'abbiamo scoperto nel 2013, in riferimento al noi è, diciamo, il mondo della cyber security, quando Edward Snowden avviò il Datagate parlando con i giornalisti del Guardian e del Washington Post, raccontando il sistema di sorveglianza capillare degli Stati Uniti. La prima informazione che uscì, infatti, fu quella dell'ordine che la National Security Agency aveva dato a Verizon, una delle più grandi società di telecomunicazioni negli Stati Uniti, tra l'altro finita anche lei vittima naturalmente dell'attacco degli hacker cinesi, di inviare tutti i metadati alla National Security Agency. E lo stesso Edward Snowden spiegò in quell'occasione che quelle erano le informazioni che erano considerate più preziose in assoluto. Perché? Perché quelle informazioni, una volta elaborate, consentivano intanto di ricostruire tutte le reti di relazione di una persona, ma consentivano anche di avere un sistema di sorveglianza quasi fisico, perché i metadati contengono l'orario in cui qualcuno ha inviato un messaggio, ma anche la posizione in cui si trovava in quel momento. Quindi i metadati sono informazioni terribilmente, terribilmente sensibili, e la National Security Agency li utilizzava per i suoi scopi. Ora, quello che noi sappiamo sull'attacco di Salt Typhoon, in pratica, è che i metadati, gli hacker cinesi, se li potevano leggere tutti tranquillamente, e visto e considerato che non si sa ancora se siano stati cacciati dalle reti di telecomunicazione, è possibile che qualche problemino ci sia. Perché dico che non si sa ancora se siano stati cacciati effettivamente? Per due motivi. Primo, non c'è stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell'FBI o di qualsiasi altra autorità o chiunque altro che abbia detto ok, abbiamo risolto il problema. Ma c'è un altro discorso, perché Donald Trump, con i suoi tagli al personale, ha anche licenziato il Cyber Safety Review Board, cioè il Comitato per la Sicurezza, che stava proprio indagando sul quale potessero essere le implicazioni dell'attacco e che avrebbe dovuto fornire un report proprio sull'attacco di Salt Typhoon in queste settimane. Per capirci, settimana scorsa, o meglio 10 giorni fa, un comitato della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha contattato il Dipartimento della Homeland Security per chiedere ancora una volta tutti i dettagli su che cosa ha fatto il governo per rispondere all'attacco. Insomma, siamo ancora in alto mare. Ed ecco dove spunta Signal. Allora, riassumiamo: gli Stati Uniti hanno subito un attacco clamoroso da parte di hacker cinesi che hanno avuto accesso a tutte le piattaforme di telecomunicazioni. Si scatena il panico perché possono leggere gli SMS non crittografati, ma possono accedere anche ai metadati che contengono informazioni estremamente riservate, e mentre chi di dovere cerca di capire quanto si siano infiltrati gli hacker cinesi all'interno dei sistemi, se sia possibile riuscire ad avere la certezza di eliminarli, arriva a un certo punto un documento pubblicato dalla CISA. La CISA è la Cyber Security and Infrastructure Security Agency negli Stati Uniti. È un'agenzia che si occupa della sicurezza informatica di enti governativi e infrastrutture ad alto rischio, e che fa parte, guarda un po', del Dipartimento della Homeland Security, tanto per cambiare. Allora, quel documento in realtà dava tutta una serie di buone pratiche, le classiche best practice, per migliorare il livello di sicurezza delle comunicazioni, ma in particolare con riferimento alla crisi legata all'attacco di Salt Typhoon. Il documento è del 18 dicembre. Beh, il primo punto delle buone pratiche è quello di adottare un'applicazione di messaggistica per comunicazioni sicure che garantisca la crittografia end-to-end, come Signal o app simili. Ho citato testualmente. E fra l'altro Signal o app simili a un certo punto diventa solo Signal, perché in chiusura dicono: quando si sceglie un'app di messaggistica con crittografia end-to-end è importante valutare in che misura l'app e i relativi servizi raccolgano e conservino i metadati. Ecco, e qua ci siamo. Torniamo ai metadati. Perché? Beh, perché Signal è praticamente l'unica applicazione di questo tipo che non conserva i metadati, a differenza per esempio di WhatsApp e a differenza di quanto accade anche con iMessage, per esempio, che è la piattaforma di SMS utilizzata da Apple e che usa la crittografia, ma i metadati rimangono. E allo stesso modo qualsiasi SMS crittografato mantiene i metadati. Quindi di qui il dubbio: e se i sistemi di comunicazione forniti dalla White House Communications Agency normalmente ai vertici dello Stato fossero basati su un sistema di SMS, per carità, crittografati, ma che lasciano in giro comunque delle informazioni? Beh, in questo caso si spiegherebbe perché tutte queste 18 persone fossero su una chat di Signal e non stessero utilizzando i sistemi che utilizzavano di solito. Il che però porterebbe a un'altra considerazione abbastanza inquietante, cioè il fatto che in questo preciso istante i vertici della Casa Bianca non si fidano in pratica di quelli che sono i sistemi di comunicazione che utilizzano normalmente. Beh, piuttosto inquietante, mettiamola così. Allora, siamo quasi in chiusura, credo che ci siano un po' di problemi con WhatsApp e Telegram perché mi arrivano dei messaggi vuoti da persone che di solito scrivono. Ah, ok, ce la fanno, sono arrivati, o meglio, ce l'hanno fatta le piattaforme, forse a furia di parlare di Signal. È partita una forma di invidia da parte di Telegram e WhatsApp. Allora, Tommaso mi chiede dove si trova il report di cui parlavo. Questo è il motivo per cui definivo autoreferenziale questa puntata di Doppio Click. Beh, lo puoi trovare su Wired cercando gli ultimi articoli che ho pubblicato io, perché più o meno questa storia l'ho raccontata e lì ci sono tutti i link per vedere la documentazione e le comunicazioni di questo tipo. Invece Simone che dice secondo me i vertici attuali a Casa Bianca non sanno nemmeno esattamente dove sia l'Iran, sia un dubbio che ho anch'io, devo dire la verità. Tommaso aggiunge, passiamo a Signal. Sì, ho pescato dei dati in giro, da quando è uscita questa notizia i download di Signal sono aumentati del 28% tra l'App Store di Apple e Google Play. Fra l'altro negli Stati Uniti cominciano a usarlo parecchie persone. Il nostro tempo a disposizione è ormai finito. Io vi ricordo che è ancora attiva l'operazione Primavera, la sottoscrizione a premi di Radio Popolare, che permette di sostenere questa radio e rischiare anche di vincere delle cose, e che avrà fra poco, fra qualche giorno, credo, poco meno di una settimana probabilmente, il mitico sorteggione gestito proprio da Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, che come al solito, a cui io adesso lascio la linea per poveri ma belli. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17:30 per un'altra puntata di Doppio Click. Buona serata. Because I put you on the hype shit, you like it. Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one gun.